Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è giovedì 28 settembre 2006. Noi siamo sempre in onda per modi di dire dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo subito la segna stampa del giovedì, come al solito un po' più ricca degli altri giorni, soprattutto per la presenza di Nova, l'allegato e l'inserto settimanale del Sole 24 Ore, tutto dedicato a ricerca, innovazione e creatività. Come al solito Nova apre con un argomento di copertina che poi sviluppa nelle due pagine centrali. In questo caso l'argomento parla di città in movimento, questo è il titolo. L'articolo di apertura in prima pagina è a firma di Arianna Dagnino e racconta di come stanno cambiando le città anche grazie alle tecnologie facilitanti, tutta una serie di fattori. Il sottotitolo recita: metro, tram, piste ciclabili, la progettazione urbana riparte dalla viabilità. E Bilbao dimostra che i trasporti sono tecnologia più architettura. E infatti nell'articolo di Arianna Dagnino si fa riferimento al cosiddetto effetto Bilbao, che ha provocato un certo sconquasso negli urbanisti di mezza Europa, con ciò intendendo non solo il richiamo provocato all'attrattore supremo del Porto Basco, l'ormai celeberrimo Guggenheim Museum, disegnato con spettacolare azzardo di linee sinuose da Frank Gehry, ben più degli originali giochi di titanio predisposti all'architetto americano, conta infatti l'intero progetto di rinascita della città, voluto e perseguito con tenacia dagli amministratori locali fin dai primi anni 90, con esiti talmente fortunati da essere diventato un modello per altre realtà urbane desiderose di uscire dal letargo economico per trovare un nuovo, più dinamico posizionamento nella mappa della globalizzazione. Si fa riferimento ad alcune innovazioni, soprattutto per quanto riguarda il punto debole, il tallone di Achille di molte, di forse tutte le città o più o meno metropoli moderne, ovvero quella della viabilità. Nelle due pagine centrali si segnalano, come al solito con vari interventi, Paolo Conti, Antonio Carlo Larizza e Antonio Dini, con una, come al solito, molto efficace infografica che racconta di tutta una serie di innovazioni, soprattutto per quanto riguarda le città in movimento e la viabilità. Curiosamente, ma non nemmeno poi così tanto, il mezzo sul quale si punta maggiormente, ancor più della metropolitana, è il tram. Infatti il titolo delle due pagine centrali è un tram chiamato futuro, è ecologico, versatile e poco invasivo. Rimaniamo al Sole 24 Ore a Nova per segnalare un piccolo fil rouge all'interno dei tanti articoli ovviamente riguardanti le tematiche a noi care. Segnalo un articolo, un editoriale di apertura sempre in prima pagina di Marco Magrini dal titolo L'abbaglio della crescita esponenziale. Marco Magrini parla appunto della crescita esponenziale, della capacità di immagazzinare memoria nelle memorie sia rigide che portatili. E infatti così inizia: di questo passo l'iPod del 2025 potrebbe contenere tutta la musica mai registrata nella storia dell'umanità. Anche se forse uno farebbe meglio portarsi in tasca soltanto, che so, la storia del rock and roll e salvare un po' di spazio per la filmografia completa dei suoi 10 registi preferiti, più il contenuto dell'intera biblioteca nazionale. No, non stiamo cercando di predire il futuro, continua Magrini, tanto nessuno ci riesce, è soltanto il calcolo di quel che accadrebbe se le flash memory, quei piccoli pezzi di silicio che danno la memoria a iPod, cellulari, macchine fotografiche, chiavette USB, raddoppiassero le proprie capacità una volta all'anno, come è successo negli ultimi anni. Quindi una carrellata abbastanza significativa, anche rinfrescarci la memoria. Spesso dimentichiamo velocemente quanto la tecnologia ha corso negli ultimi anni, con appunto una serie di dati. Le memorie flash sono state partorite nei laboratori Toshiba nel 1986, nel 1991 contenevano 4 megabyte. Nel 96 erano già a quota 64, nel 2001 è stato toccato la soglia del gigabyte, 1000 megabyte, nel 2002 2 giga, nel 2003 4 giga, nel 2005 8. La Samsung, che oggi è il primo produttore mondiale, anche leader nella ricerca, uscirà quest'anno con 16 giga per le flash memory. ma la scorsa settimana ha annunciato di aver trovato la strada, scendendo la piccolezza di 4 nanometri, per produrre già dall'anno prossimo memoria flash da 32 giga e poco più tardi da 64, ovvero quindi 64 miliardi di byte in tasca. Facendo un semplice calcolo esponenziale, nel fatidico 2025 ci troveremmo con in tasca un telefono cellulare capace di immagazzinare 16 petabyte, ovvero 16 milioni di miliardi di byte, come si diceva, più che sufficienti per contenere tutta la musica mai registrata dai tempi di Thomas Alva Edison in poi, il che può essere affascinante ma anche abbastanza inutile. Insomma, la vera domanda è: quand'è che la crescita esponenziale dei chip comincerà a rallentare? Secondo Magrini, prima o poi lo farà, e cita la famosa storiella dell'artigiano che costruì per il re una bellissima scacchiera e poi chiese come pagamento di essere pagato, facendo aumentare in modo esponenziale per ogni casella della scacchiera, un chicco di riso, fino a rendersi conto che per soddisfare la richiesta ci sarebbero voluti tanto riso quanto l'intera terra non poteva produrne. Quindi probabilmente la fede nella tecnologia è indice di sano ottimismo, così conclude Marco Magrini, ma a patto di essere consapevole che esiste un inerente limite matematico ad una crescita esponenziale anche per quanto riguarda le memorie, le flash memory. Ho fatto una lunga lettura, secondo me interessante rinfrescarci le idee su quello che sarà il futuro delle tecnologie. Già ieri parlavamo della vaghezza e spesso dell'inefficacia di alcune previsioni per quanto riguarda cosa sarà nel futuro. Rispetto a questo, talvolta la tecnologia esagera. Rimaniamo sempre su Nova, un articolo di Roberto Vacca che titola L'intelligenza che vorremmo, e racconta di come talvolta la tecnologia esagera fornendo una serie di funzioni e servizi che probabilmente non ci sono utili, e fa alcuni esempi. Per esempio, il mio PC ha un disco rigido 60 GB, appunto. Quando cambierò il computer tra 3 anni ne avrò usato poco più della metà, eppure scrivo tanto e immagazzino dati ogni giorno. Poiché la tecnologia lo consente, si offrono a tutti soluzioni richieste dall'1 per 1000 della popolazione e si sovrabbonda ovunque. Vediamo altri elementi di sovrabbondanza che Roberto Vacca individua in quella che è la ricerca di un ambiente intelligente e seamless, senza soluzione di continuità. Le macchine proposte ricevono informazioni dall'ambiente e da altre fonti a te ignote, registrano le tue abitudini e cercano di indovinare e prevenire i tuoi desideri e richieste. Sono allo studio sensori del tuo stato d'animo per meglio interpretare i tuoi messaggi e prevedere le tue risposte. Già oggi, se digito set, il computer mi chiede premere invio per inserire settembre, ma no, voglio scrivere setticemia. E ora si annuncia la tecnologia della cognizione aumentata. Legge il tuo elettroencefalogramma, registra i tuoi tempi di reazione e le tue distrazioni e decide se darti segnali d'allarme o filtrare i troppi segnali che ti arrivano. Per esempio, sarà disponibile tra poco un telefonino con un navigatore avanzato anche per chi va a piedi. Ti suggerirà di prendere un bus perché sta per piovere. Se è ora di cena, proporrà un ristorante vicino, spiegando come ci arrivi e descrivendo piatti tipici e loro prezzi. Se lo usi per prenotare un tavolo in un ristorante in cui sei già stato, proporrà di ordinare le stesse cose del mese scorso, irritante come il cameriere che dice il solito dottore. Interrompiamo la nostra cavalcata su Nova per segnalare un altro articolo, l'altro articolo che trovo sui temi a noi cari sui giornali di oggi, e lo trovo sul Corriere della Sera, pagina 46, nella rubrica Italians di Beppe Severgnini. Fa una un po' superficiale cavalcata su un tema ormai classico, tenacemente frequentato dal vario opinionismo. Il titolo è Benvenuti blog nella rete, ma la vera informazione è sempre stampata su carta. Beppe Severgnini parte da una critica che gli arriva via email da un lettore, il quale dice: non credi che, rivolgendosi a Beppe Severgnini, non credi che il blog di Beppe Grillo e il sito Dagospia abbiano assunto un ruolo che inizia a erodere la tradizionale supremazia e credibilità della carta stampata? Quindi parla di tutta una serie di provocazioni a cui ha risposto. Abbiamo segnalato recentemente una risposta diretta di Riotta a Beppe Grillo. Di fronte alle provocazioni, continua il lettore, la strategia migliore è spesso ignorarle, ma stavolta non credo sia azzeccata. Altrimenti sentiremo sempre più spesso la frase "l'ho letto sul sito di Beppe Grillo" e meno la vecchia rassicurazione rassicurante affermazione, l'ho letto sul Corriere della Sera. Questa è la lettera di Gioacchino Ranucci. Beppe Severgnini prova a dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Dice: è vero che è un bene che Internet abbia introdotto i modi di informazione nuovi e partecipati. Ed è vero che siti alternativi stanno alla calcagna dei media tradizionali. Ma d'altra parte, se i migliori media tradizionali, spaventati e stimolati, si danno una regolata e conquistano maggiore indipendenza dai capricci della proprietà e del potere, la capacità di processare notizie, la qualità dei commenti, la mole dei servizi giocano a loro favore. I blog competono su 1, 3, 10 argomenti e non possono offrire ogni giorno ciò che offre il New York Times. Inoltre c'è dell'altro: su molti siti vengono pubblicati voci e notizie non controllate, spesso non probabili, spesso si leggono delle gran fregnacce. Per concludere, in futuro, scrive Severgnini, sentirai certamente frasi come l'ho letto su Dagospia e l'ho letto sul sito di Beppe Grillo o di chissà chi, ma se ci lasceranno fare il nostro mestiere sentirai ancora e più spesso la vecchia rassicurante affermazione l'ho letto sul Corriere della Sera. Ritorniamo velocemente a Nova e riallacciamo il nostro fil rouge sulle sovrabbondanze della tecnologia, sia per quanto riguarda le memorie, sia per quanto riguarda le funzioni che delegano alcune delle nostre capacità cognitive ai computer. In questo caso la sovrabbondanza è una sovrabbondanza più hardware, più di pezzi di silicio, plastica e quant'altro dei PC vecchi. È un articolo di Kate McKenzie che titola PC come ti riciclo, i costi possono essere ridotti ma rimane decisivo l'intervento dei governi. Insomma, stiamo parlando di un fenomeno che diventa di anno in anno più importante, sia per la quantità di computer diffusi e presenti, sia per una certa, talvolta troppo accelerata, obsolescenza dell'hardware. Stiamo parlando, per esempio, immagino appunto che siano dati che si riferiscono all'Italia, di 15,2 milioni di PC installando, 6,3 i notebook, 2,8 gli apparecchi dismessi ogni anno, 2,8 milioni di computer, anche le stampanti, 2,5 stampanti dismesse in media all'anno. Curiosamente accade anche nei migliori giornali, la fonte di questi dati non è stata segnalata, è rimasta solo un'indicazione, credo, al redattore di scriverla. Comunque ci fidiamo, appunto, per fidarci dei giornali. Qualche dato per capire l'impatto che può avere il buon riciclo del computer, peraltro riciclo che non è semplicissimo, lo smaltimento che non è semplicissimo, visto la complessità dell'hardware e della struttura dei computer. Però, per capirci, da 100 kg di computer si possono ricavare 4 PC, 4 stampanti e 4 tastiere. Chiudiamo con un'ulteriore segnalazione da Nova, è un articolo di Marco Camisani Calzolari nella pagina di Community, la penultima pagina di Nova, tradizionalmente dedicata un po' agli usi sociali del web. In questo caso si parla, con un articolo divulgativo buono per chi non conosca questo strumento e voglia capirne un po' di più al volo, si parla degli RSS, il senso cross-mediale dell'RSS. Segnalo solo qualche passaggio: che siate utenti o fornitori di informazioni non importa, dovrete presto cambiare il modo in cui trattate l'informazione, quindi sempre attraverso l'RSS, che è una modalità che poi così flessibile che si è sviluppata in vari rivoli, in varie possibilità, sia per quanto riguarda la collezione di dati e di informazioni provenienti da vari siti, sia per esempio per lo sviluppo del podcasting. L'architrave, se così possiamo dire, del senso e dello sviluppo del successo dell'RSS è il My Time, come scrive Marco Camisani Calzolari, il rispetto del My Time in contrapposizione al Prime Time, che vede l'utente scegliere quando e dove vedere o ascoltare il suo programma preferito. Bene, questa è l'ultima segnalazione, vi auguro una giornata con vostro personale soddisfacente palinsesto e l'appuntamento è a domani.